Capitolo 8. Elle Rosa. Era stato tutto troppo facile finora. D'altronde, l'idea di intrufolarsi in casa di uno sconosciuto era in partenza ben oltre il ponderato. Luna si voltò lentamente e tra la penombra dello scantinato vide il goffo mezz'uomo scendere le scale ghignando. Henry fece un passo avanti verso il centro della stanza, in un raptus di inspiegabile coraggio misto a istinto di protezione. Una cosa che sorprese perfino se stesso, cuore impavido. Avrebbe voluto pronunciare una battuta d'effetto sull'orchestra in crescendo, qualcosa di epico tipo «Dovrai prima vedertela con me», oppure «Prima dovrai passare sul mio corpo», ma poi pensò di evitare. A rompere il ghiaccio fu dunque il nanetto. «Sapevo che sarebbe potuto succedere. Prima in strada eravate voi due. Avevo detto ad Alvaro che c'era qualcosa di strano in quei curiosi passanti». Si sedette con difficoltà sulla poltrona all'angolo del seminterrato. Poi continuò. «La signorina Luna ha fatto un bel lavoro di trucco e parrucco, ma voi, Henry, con quel cappello da pittore di Montmartre, siete fin troppo francese per confondervi tra i lisbonesi». «Voi siete Elle Rosa, il dottor Elle Rosa, invece», lo interruppe Luna. «Mi dispiace deludervi, signorina, ma avete fatto un buco nell'acqua. Il mio nome è Antonio Rosa. Quello che avete menzionato è mio fratello maggiore Luis», rispose garbato con quel suo vocino stridulo lometto. Almeno ora avevano un nome per porre fine a tutte quelle discriminazioni sull'altezza, nano, nanetto, mezz'uomo. «Ma questi sono particolari che non vi devono interessare. Vi abbiamo dato una chance, la possibilità di ricominciare una nuova vita in un nuovo posto, un'altra epoca. Ma dopo gli avvenimenti di questa sera credo proprio che l'avete gettata via», continuò beffardo Antonio. «Che cosa intendete? Quale possibilità? Credo che sia vostro dovere morale spiegarci cosa succede e perché ci troviamo qui», esclamò Henry. «Voi sapete anche troppo, stolti curiosi. A volte la leggerezza, la superficialità è un premio. Salva molte persone da enormi pasticci, miei cari. Ora vi prego di accomodarvi e di familiarizzare con questo scantinato che sarà la vostra casa fino almeno al prossimo ritorno di Luis», sentenziò categorico il portoghese. In quel frangente Henry si voltò verso la ragazza. Con un rapido cenno della testa indicò la scala di legno che conduceva di sopra. Sarebbero stati molto più agili e veloci di Antonio. Il genio è intuizione e rapidità di esecuzione. Così il francese prese per il braccio Luna e iniziò a correre verso la scala e poi ancora fino su in cima. Antonio non sembrò per nulla intimorito da questa repentina azione di fuga dei ragazzi. Tutt'altro. Se ne restò seduto comodo sulla sua poltrona. Poi Henry capì il motivo. La porta che dava sul salotto della casa era chiusa a chiave da dentro. Il rocambolesco gesto di fuga dei due giovani viaggiatori sembrava essere stato interrotto sul nascere. Poi il perfido individuo, seduto nel seminterrato, continuò il suo lavoro di lenta conduzione alla rassegnazione. «Vi conviene tornare qui, miei cari. Per prima cosa perché ho chiuso con una chiave piuttosto massiccia l'uscita. Ma l'avrete capito già. Seconda cosa perché potrei sentirmi leggermente offeso da questo vostro tentativo di fuga. E come me si potrebbe essere offesa anche la mia rivoltella». Pronunciata questa sentenza fece seguire un inquietante rumore metallico di tamburo carico di colpi, accarezzando delicatamente la sua pistola. «Nonostante Luis mi riporti sempre curiosi giocattoli dai suoi viaggi, la cara vecchia rivoltella conserva comunque il suo fascino», aggiunse Antonio. Nel frattempo i due ragazzi erano scesi lentamente dalla scala di legno e passando davanti al loro interlocutore si erano diretti nuovamente verso il centro della stanza. Che situazione di merda! Poi Henry stupì gli altri due ospiti del tugurio con un gesto che rasentava l'incredibile. Tirò fuori dalla tasca sinistra un'altra piccola pistola a tamburo, puntandola in fretta verso il portoghese sulla poltrona. «E ora come la mettiamo? Stocca fisso!» esclamò con la fierezza di un cowboy da spaghetti western. Antonio cambiò espressione, il suo volto divenne cupo. Poi si alzò in piedi, non che ci fosse tutta questa differenza dalla sua posizione precedente, e l'atmosfera prese la piega dell'alta tensione. C'era profumo di deserto e di duello all'ultimo colpo. Quella sera Henry non finiva più di sorprendersi, ma era ben consapevole che a guidare tutti i suoi gesti era semplicemente la paura. Prima di scendere le scale per lo scantinato aveva notato l'agile arma vicino allo scrittoio illuminato dalle candele. Così se ne era immediatamente appropriato, con l'intento di scongiurare qualsiasi imboscata. In fondo ci aveva visto lungo, di nuovo. «Getta quell'arma, mangia formaggio, o il vostro viaggio finisce adesso», urlò con la voce stridula il portoghese. Non ci penso neanche, mezza cartuccia, rispose sempre più nel personaggio il pistolero francese. Al che ci fu un lungo silenzio, un frastuono di sguardi intensi e assatanati elettrizzava l'aria rarefatta nella stanza. Luna era ad un angolo dello scantinato, come gli arbitri della box, pronta a decretare il KO tecnico. Poi si udì un tonfo, proprio dal punto della stanza dove si ergeva impietrita la ragazza. Solamente che in quel momento non si trovava più lì, bensì accasciata a terra, probabilmente svenuta per la tensione. I due duellanti si voltarono di scatto verso la ragazza, quanto bastò per permettere al francese di avvicinarsi di un passo e sferrare un calcio sulla mano dell'avversario che stringeva l'arma. Poi tornò a puntare la sua rivoltella in direzione della fronte alta e perlata di sudore di Antonio. Nel frattempo, Luna si era rialzata di scatto ed era corsa sotto il tavolo a raccogliere l'arma del portoghese. «Bel colpo, John Wayne!» esclamò la ragazza sistemandosi la camicia nei pantaloni. «L'idea geniale è stata tua, come al solito», ammise Henry. «Dopo gli autografi, prendi quei cavi lì sopra, leghiamolo alla sedia. La situazione sembra si sia capovolta, mio caro simpaticone», ironizzò la giovane eroina. Nel frattempo Antonio si era inginocchiato con le mani dietro la testa, implorando i due ragazzi di non lasciarlo legato in quel tugurio. Ma l'intenzione dei due compagni di viaggio sembrava proprio quella, con un pensierino anche sul canonico interrogatorio sotto tortura, ma senza usare la violenza. «Dobbiamo trovare la chiave. Leghiamolo e perquisiamolo», disse Henry mentre legava stretto le mani del portoghese. Luna invece si occupò delle gambe, che vennero annodate ai piedi della poltrona di pelle e legno massiccio. Un bel peso da trascinare su per quelle scale. Poi infilarono le mani nelle tasche di Antonio ed uscì magicamente fuori una lunga chiave in ferro battuto. Voilà, erano liberi. Ma avrebbero atteso ancora un po'. Luna non sembrava voler mollare quel prezioso osso. Adesso era il momento di capire. «Allora, da dove cominciamo? Cosa c'entra Fernando con tutta questa storia?» iniziò ad interrogarlo la ragazza. Ma Antonio inizialmente non sembrava intenzionato a parlare. Questo era ovvio, anche solo per ripicca, solo per senso di ribellione rispetto alla situazione di apparente sottomissione. Orgoglio portoghese. Poi Luna insisté. «Sarà un piacere domattina andare alla polizia a raccontare dei vostri loschi progetti segreti. Il lavoro di cattura se lo ritroveranno già fatto. Dimmi cosa cazzo c'entra Fernando in questa storia. E pensate che qualche stolto militare lisbonese vi starà a sentire, signorina Luna? Pensate davvero che crederà al vostro racconto futuristico?» urlò Antonio scoppiando poi in una risata isterica. Luna scambiò uno sguardo d'intesa con Henry. Il francese prese di nuovo la rivoltella e, meravigliato dal suo sangue freddo, la poggiò delicatamente sulla tempia sinistra del portoghese. Antonio deglutì sgranando gli occhi. Poi iniziò a parlare. «E va bene, miei cari. Volete sapere cosa ho da dirvi? Vi accontenterò. Io ho sempre fatto il lavoro sporco. Sono sempre stato l'ombra di mio fratello Luis. Lui era il vanto della nostra famiglia, il dottore in scienze, l'alchimista, l'avanguardista. Lui ha fatto la scoperta del secolo, lui ha sempre navigato tra il razionale e l'irrazionale, tra la natura e l'occulto. Io non ne so nulla di viaggi nel tempo, sono sempre stato il suo braccio destro, il suo facchino, il suo autista, il suo caronte. Le nottate passate chiuso in camera da solo, a piangere lacrime amare di invidia e di inferiorità. Io sono vivo grazie a Luis, ma anche per colpa sua. Qualche anno fa volevo farla finita, ma lui mi ha salvato. Mi ha condannato alla riconoscenza eterna, alla schiavitù. E ora devo concludere il lavoro che mi ha assegnato, l'ultimo servizio dovuto. Poi forse troverò la pace infinita nell'oblio della terra grassa». Un discorso nichilista sicuramente, un profilo psicologico interessante ai limiti della follia, idoneo al personaggio. Mentre vomitava fuori questo discorso, Antonio diventò pallido, respirava affannato, come in preda ad un attacco di panico, aveva il fiatone. Questa corsa sfrenata nel suo io lo stava mettendo a dura prova, forse per la prima volta in vita sua aveva due ascoltatori ai quali poteva sfogare tutta la sua rabbia repressa, tutta la sua malinconia. Due persone che non erano un fratello maggiore ingombrante e una famiglia fuori di testa. Ma non era finita lì. Antonio continuò a raccontarsi sotto la pressione della pistola alla tempia che Henry aveva iniziato ad allentare, sensibilmente scosso dallo stato d'animo del portoghese. «Non so perché mi chiedete di questo Fernando. L'uomo che era con me stasera è Alvaro, un fedele adepto di Luis, che ha aiutato mio fratello nel suo grande progetto scientifico. Ora è tempo di sdebitarsi, ora È tempo di chiudere il cerchio, l'incontro è vicino. Il signore dell'occulto arriverà proprio domani. E pronunciata questa frase chinò la testa verso il basso. Sembrava come svenuto, come se avesse improvvisamente esalato l'ultimo respiro. Narcolessia, probabilmente, dato che subito dopo iniziarono dei ronfi imbarazzanti nella stanza. Almeno era ancora vivo. Ma l'atmosfera nel seminterrato si era appesantita e non aveva più nulla di ilare. Senza proferire parola, i due compagni di viaggio si avviarono su per le scale, chiusero il loro ostaggio nello scantinato e proseguirono uscendo dalla casa. Un lungo tacere li accompagnò fino sotto da Henry. Ma nel silenzio imbarazzante della notte, scandito da qualche ultimo vociferare nei locali ancora aperti, una frase martellava l'inconscio dei due ragazzi. Il signore dell'occulto arriverà proprio domani.